dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. Seconda settimana di Quaresima, mercoledì. Bere il calice del Signore. Identificare in tutto la nostra volontà con quella del Signore, con redimere con Lui. Mentre si avvia verso Gerusalemme, Gesù parla per la terza volta ai Suoi discepoli della Sua passione e morte e della Sua resurrezione gloriosa. In una sosta lungo il percorso, ormai vicino a Gerico, una donna, la madre di Giacomo e di Giovanni, gli si avvicina per presentargli una richiesta in favore dei suoi figli. Si prostrò, racconta San Matteo, per chiedergli qualcosa. Con tutta semplicità dice a Gesù: «Di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Il Signore risponde: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». I due fratelli non dovettero capire molto, dato che poco prima, quando il Signore aveva parlato della passione, San Luca annota: «Ma non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto». Il linguaggio della croce è difficile da capire. Tuttavia essi erano disposti, sia pure in modo generico, a volere tutto ciò che Gesù volesse. Non avevano posto alcun limite al loro Signore, neanche noi lo abbiamo posto. Perciò, quando chiediamo qualcosa nella preghiera, dobbiamo essere disposti ad accettare al di sopra di tutto la volontà di Dio, anche se non coincidesse con i nostri desideri. Il Signore sa meglio di noi quello che ci conviene, e non ha certo bisogno che lo consigliamo noi. Alle nostre richieste potrebbe rispondere, a ragione: «Non sapete quello che domandate». Vuole che gli chiediamo quello di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto che desideriamo conformare la nostra volontà alla sua. Egli ci darà sempre il meglio. Giovanni e Giacomo chiedono un posto di riguardo nel nuovo regno e Gesù parla loro della redenzione. Chiede se sono disposti a soffrire con Lui. Utilizza l'immagine ebraica del calice che simboleggiava la volontà di Dio sull'uomo. Quello del Signore è un calice amarissimo, che però si muterà in calice di benedizione per tutti gli uomini. Bere nel calice di un altro era segno di profonda amicizia e di disponibilità a condividere un destino comune. A un'intimità di questo segno il Signore invita coloro che vogliono seguirlo. Per essere partecipi della sua gloriosa resurrezione è necessario condividere con Lui la croce. Siete disposti a soffrire con me? Potete bere il calice che sto per bere? Lo possiamo, gli risposero quei due apostoli. Giacomo morì pochi anni dopo per ordine di Erode Agrippa. Giovanni patì innumerevoli sofferenze e persecuzioni per amore del suo Signore. Anche noi siamo chiamati da Gesù, che ci domanda come a Giacomo e Giovanni: «Siete disposti a bere il calice che io sto per bere, il calice dell'abbandono completo alla volontà del Padre?» «Possumus, sì, siamo disposti», rispondono Giacomo e Giovanni. «Io e voi siamo veramente disposti a compiere tutto, in tutto, la volontà di Dio nostro Padre? Abbiamo dato tutto intero il nostro cuore al Signore? O ci manteniamo attaccati a noi stessi, ai nostri interessi, ai nostri comodi, al nostro amor proprio? C'è qualcosa che non si addice alla nostra condizione di cristiani e che ci impedisce di purificarci? Ecco oggi l'occasione di rettificare». L'offerta del lavoro e della mortificazione volontaria, penitenza nella vita ordinaria, alcuni esempi di mortificazione. Quando la donna fece la sua richiesta materna, Gesù chiese ai discepoli: «Potete bere il calice?» Il Signore rivolge loro la domanda proprio perché ci rendiamo conto con chiarezza che nessuno può regnare con Cristo se prima non lo ha seguito nella sua passione, poiché le cose di grande valore non si ottengono che a un prezzo molto alto. Non esiste vita cristiana senza mortificazione, è il suo prezzo. Nostro Signore ci ha salvato con la croce. Con la sua morte ci ha dato la vita. Per riconoscerlo come nostro Salvatore, noi dobbiamo onorare il mistero della sua croce. Il Signore ha fatto del dolore un mezzo di redenzione. con il suo dolore sì ci ha redenti, purché noi non ricusiamo di unire il nostro dolore al suo e farne con il suo un mezzo per la nostra redenzione. Da allora al dolore umano sarà data la possibilità, ormai per sempre, di unirsi al calice del Signore, alla sua passione, per la salvezza di tutta l'umanità. Ciò che finora non aveva senso, da adesso lo trova in Cristo. Anche noi possiamo dire: perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Ogni giorno io affronto la morte come è vero che voi siete il mio vanto, fratelli, in Cristo Gesù nostro Signore. La mortificazione e la vita di penitenza a cui ci chiama la Quaresima hanno come motivo principale la corredenzione, la partecipazione alle sofferenze di Cristo, allo stesso calice del Signore. Siamo noi stessi i primi a trarne beneficio, ma l'efficacia soprannaturale del nostro dolore così offerto e della mortificazione volontaria raggiungono tutta la Chiesa e il mondo intero. La mortificazione volontaria è mezzo di purificazione e di riparazione necessario per frequentare il Signore nell'orazione ed è indispensabile per l'efficacia dell'apostolato, poiché l'azione senza l'orazione non vale nulla. L'orazione si avvalora col sacrificio. Manifesteremo lo spirito di penitenza nella vita quotidiana, nelle usuali occupazioni, senza aspettare chissà quali occasioni straordinarie. Penitenza è osservare esattamente l'orario che ti sei prefisso, anche se il corpo oppone resistenza o la mente chiede di evadere in sogni chimerici. Penitenza è alzarsi all'ora giusta, e anche non rimandare, senza giustificato motivo, quella certa cosa che ti riesce più difficile o più pesante delle altre. La penitenza è saper compaginare i tuoi doveri verso Dio, verso gli altri e verso te stesso, essendo esigente con te stesso per riuscire a trovare il tempo che occorre per ogni cosa. Sei penitente quando segui amorosamente il tuo piano di orazione, anche se sei stanco, svogliato o freddo. Penitenza è trattare sempre con la massima carità il prossimo, a cominciare dai tuoi cari. È prendersi cura con la massima delicatezza di coloro che sono sofferenti, malati, afflitti. È rispondere pazientemente alle persone noiose e importune. È interrompere o modificare i nostri programmi quando le circostanze, gli interessi buoni e giusti degli altri, soprattutto, lo richiedono. La penitenza consiste nel sopportare con buon umore le mille piccole contrarietà della giornata, nel non interrompere la tua occupazione anche se in qualche momento viene meno lo slancio con cui l'avevi incominciata, nel mangiare volentieri ciò che viene servito senza importunare con capricci. Penitenza per i genitori e in genere per chi ha un compito di direzione o educativo è correggere quando è necessario secondo il tipo di errore e le condizioni di chi deve essere aiutato, passando sopra ai soggettivismi sciocchi e sentimentali. Lo spirito di penitenza induce a non attaccarsi disordinatamente al monumentale abbozzo di progetti futuri nel quale abbiamo già previsto quali saranno le nostre mosse e le nostre pennellate da maestro. Come contento il Signore quando sappiamo rinunciare ai nostri sgorbi e alle nostre macchie pseudomagistrali e consentiamo a Lui di aggiungere i tratti e i colori che preferisce. Mortificazioni che nascono nel servire gli altri. Gli altri discepoli che erano stati a sentire il dialogo di Gesù con i due fratelli si sdegnarono. E il Signore volle aggiungere qualcosa. I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo, appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Il servizio di Cristo all'umanità è orientato e diretto alla nostra salvezza. Il nostro atteggiamento deve essere quello di servire Dio e gli altri con visione soprannaturale, specie in tutto ciò che è in relazione con la loro salvezza, ma anche nelle varie circostanze della vita quotidiana. Servire anche chi non è riconoscente, senza aspettarsi nulla in cambio, È la migliore maniera di dare la vita per gli altri in modo efficace e discreto che si nota appena. La migliore maniera di combattere l'egoismo che tende a rubarci la gioia. La maggior parte delle professioni comporta un servizio diretto agli altri, collaboratrice familiare, commerciante, professore, madre di famiglia. E comunque tutte, anche se in modo meno diretto, sono un servizio. Quanto potrebbe contribuire il non perdere di vista questo aspetto a santificarci nel lavoro? Servire gli altri richiede mortificazione e presenza di Dio e dimenticanza di sé. Talvolta lo spirito di servizio si scontrerà con la mentalità dei molti che pensano solo a se stessi. Per noi cristiani servire è il nostro orgoglio, è la nostra dignità, perché così imitiamo Cristo e perché chi vuole servire volontariamente per amore necessariamente deve mettere in gioco molte virtù umane e soprannaturali. Questa dignità si esprime nella disponibilità a servire secondo l'esempio di Cristo, che non è venuto per essere servito ma per servire. Se dunque alla luce di questo atteggiamento di Cristo si può veramente regnare soltanto servendo, in pari tempo il servire esige una tale maturità spirituale che bisogna proprio definirlo un regnare. Per poter degnamente ed efficacemente servire gli altri, bisogna saper dominare se stessi, bisogna possedere le virtù che rendono possibile questo dominio. Serviamo e aiutiamo con generosità chi ci sta vicino, anche senza riceverne gratitudine né ringraziamento alcuno. Servire insieme a Cristo e per Cristo è regnare con Lui. Nostra Madre, che ha servito suo Figlio e San Giuseppe, ci aiuterà a darci senza misura e senza calcolo.